Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, tanti auguri, Emanuela Campanile al microfono, a fianco a me Alessandro Gisotti, benvenuto, buongiorno ormai.
Buon anno anche da parte mia.
Allora, con Alessandro Gisotti e un altro ospite che mi dicono abbiamo già in diretta telefonica, sto parlando del professor Riccardo Redaelli, docente di geopolitica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno professore!
Buongiorno e buon anno a tutti voi.
Altrettanto. Allora, oggi andiamo negli Stati Uniti. Domani iniziano le primarie in Iowa. Tra crisi economica e sociale, nuovi assetti internazionali, cerchiamo però di fare un pochino di ordine. Ci aiutano appunto i nostri ospiti. Direi subito di chiarire, Alessandro, in che contesto interno, quindi nazionale, si stanno aprendo le primarie 2012.
Si aprono con una grande attenzione, direi anche una grande preoccupazione su un tema che è quello dominante, l'economia, e all'interno del grande tema dell'economia l'occupazione. Quindi al momento, a meno di clamorose sorprese, e qui sicuramente il nostro ospite Redaelli ci può parlare con dovizia di approfondimento, è l'economia, la politica interna il tema forte di queste elezioni presidenziali, non la politica estera come è stato per esempio nel 2004 con Bush contro Kerry, e neanche nel 2008, anche se già lì la crisi economica si era fatta sentire, però davvero questo è il forte tema, e quindi anche l'Iowa risente di questo contesto interno. Ma non vorrei anticipare altre considerazioni.
A questo punto chiederei al professor Redaelli un po' del fronte invece internazionale. Sappiamo che l'egemonia americana è in profonda crisi ed è di questi giorni il braccio di ferro con l'Iran.
Sì, a Washington si dice spesso che, come dire, le elezioni si vincono sull'economia e sulla politica interna, ma si perdono sulla politica estera, nel senso che una crisi è forte, uno smacco è già costata. Il caso più emblematico fu nel 79, proprio a un democratico, il presidente Carter, che perse le elezioni anche e soprattutto perché non fu in grado di gestire la crisi degli ostaggi americani in Iran, allora iniziava la rivoluzione. E anche oggi l'Iran è un po', come dire, il demone delle politiche americane. L'Iran è uno degli arci nemici da tempo. C'è questo tentativo di raggiungere un accordo sul programma nucleare iraniano che la comunità ritiene molto ambiguo, avere anche una parte nascosta militare, e da 8 anni ci sono stati questi negoziati e finora non hanno dato frutti. Dopo una lunga stasi, ecco, si è ritornato a parlare di un attacco preventivo israeliano o americano sull'Iran, contro i siti nucleari dell'Iran, e proprio in questi giorni l'Iran ha reagito, l'abbiamo visto proprio in queste ore, con una grande dimostrazione di forza, con lanci di missili. Ma insomma, l'Iran non è l'unico settore cruciale degli Stati Uniti, ma è certo quello in cui gli americani si giocano la residua credibilità che hanno nel Medio Oriente, dopo il fallimento catastrofico in Iraq, dopo la sorpresa di essere un po' scavalcati dalla rivoluzione araba, dalla primavera araba dello scorso anno, e anche dopo le enormi difficoltà i risultati deludenti della lunga avventura afghana. In Medio Oriente gli Stati Uniti sono giocati una buona fetta della propria, supremazia come unica superpotenza, e l'Iran rischia di essere un test decisivo.
La stabilità del sistema mondiale non è più quella di prima. Abbiamo lasciato un 2011, tra l'altro, con quella che è stata definita una primavera araba che ha stravolto lo scenario soprattutto della zona nord africana. La mancanza quindi di polarità, nel senso la mancanza di una presenza come quella degli Stati Uniti, forte come appunto un tempo, passiamo dalla guerra fredda ai tempi di oggi, comporta alcune difficoltà, alcuni pericoli. Di che tipo?
ma sono molti, crea, come dire, difficoltà ma anche offre opportunità. In fondo la fine di questa lunga, non dico la fine perché c'è ancora dal punto di vista militare, ma comunque il declino politico come unico centro degli Stati Uniti ha proprio rimesso in gioco un'azione che è stata un'azione naturale nel mondo per millenni, cioè quello del gioco delle varie potenze. Oggi si parla di multipolarismo asimmetrico, nel senso che ci sono le potenze emergenti come la Cina, l'India, il Brasile e altre potenze, anche se sono più deboli militarmente. Certo, in questa fase di confusione e in una situazione di crisi economica così forte a livello internazionale, i rischi quali sono? Sono quelli del ritorno a un egoismo dei singoli stati, e ahimè noi europei lo abbiamo visto nella crisi della Libia. L'azione non è stata pensata in modo coordinato, ma lanciata soprattutto da Francia e Gran Bretagna, soprattutto per i propri interessi economici e nazionali. Quindi il rischio maggiore è che ci sia un ritorno a un egoismo, cioè la fine del concetto di multilateralismo, la fine dell'idea che si possano fare iniziative come l'Afghanistan, in cui si è là non per il vantaggio nazionale, ma per aiutare un paese e per aiutare la comunità internazionale. Per me questo è il rischio più grosso, che fa portare a una politica estremamente competitiva, con tutti i rischi che abbiamo vissuto in passato di guerre, competizioni, diffidenze.
E secondo te, Alessandro, i contendenti ne sono coscienti di questo?
Ma diciamo intanto
stanno cavalcando l'onda.
Beh, chiaramente è molto più facile fare il candidato che fare il presidente. Questo ovviamente lo si potrebbe dire anche per Barack Obama, pensando alla sua campagna sfolgorante elettorale di ormai 5 anni fa. E certo è che l'Iran, ci sono stati ben 16 dibattiti televisivi tra i candidati repubblicani, un'enormità, qualcuno ha detto, probabilmente ha ragione, anche troppi, e sicuramente l'Iran, forse soltanto la Cina come argomento di politica estera ha superato l'Iran come argomento di discussione tra i candidati repubblicani, e chiaramente è più facile per loro mostrare i muscoli, però evidentemente solo a parole, quindi ci sono state dichiarazioni anche da parte di Mitt Romney, per esempio, che è il candidato che sembra con più chance di poter arrivare fino in fondo, particolarmente assertive nei confronti di Teheran, soprattutto poi anche in funzione pro-israeliana, perché chiaramente poi si mescolano le due cose, soprattutto considerando l'importanza dell'elettorato ebraico negli Stati Uniti. Beh, è difficile rispondere se ne siano coscienti o meno. Certo, ripeto, è veramente poco presente la politica estera comunque nei confronti, nei dibattiti. Anche in Iowa domani si voterà soprattutto su questioni di carattere economico e occupazionale in particolare, però è anche vero che soprattutto andando più in là nei mesi, e quindi arrivando poi in estate con le convention, in particolare quella dei repubblicani a Tampa in Florida ad agosto, poi insomma ci dovrà, perché poi sarà uno quello che rimarrà, ci dovrà dire con una certa chiarezza qual è l'idea di una politica estera in questo mondo post-americano, come ormai ci siamo abituati a dire, e questo sarà poi molto interessante, ma non adesso, non è questo il momento in cui la politica estera è la priorità per i candidati repubblicani.
Mitt Romney fa riferimento all'American optimism, cioè all'ottimismo americano, che è una delle caratteristiche di questo popolo, tant'è che in uno dei suoi slogan si legge che le elezioni non riguardano semplicemente la sostituzione di un presidente, ma la chance di salvare l'anima dell'America. Come a dire che c'è un problema, un pericolo di perdita di identità, forse?
Il professore Daly prima ha fatto riferimento a Carter, che perse contro Reagan, che perse anche perché dava, così almeno ci siamo abituati a leggere, una visione un po' declinista dell'America, e anche poi con il clamoroso caso degli ostaggi a Teheran. E in un qualche modo Romney, che ovviamente come repubblicano si richiama anche alla tradizione reaganiana, ripropone proprio quel è di nuovo giorno in America, che fu lo slogan vincente di Ronald Reagan ormai 30 anni fa, ripropone questo senso di ottimismo, rispetto a tante aspettative deluse, direi quasi anche necessariamente deluse da parte del presidente Barack Obama, che era arrivato alla Casa Bianca con una speranza di cambiamento radicale, con grandi attese da parte di importante fette dell'elettorato, che oggi si sentono in un qualche modo un po' deluse, soprattutto sul fronte economico. E quindi il messaggio molto semplice, però insomma anche efficace, di Romney, come peraltro anche di altri candidati, ma Romney è anche più preparato perché 4 anni fa era già stato candidato, quindi conosce bene il terreno delle primarie, è proprio questo, cioè rimettere a nuovo l'identità americana e soprattutto rimettere a nuovo quello che è nel DNA degli Stati Uniti, e cioè il guardare avanti, l'ottimismo.
Professor Redaelli, ma l'Unione Europea, secondo lei, si è già fatta un'idea di chi potrebbe essere il giusto presidente per questi anni a venire? Se non per il nome, almeno come profilo generale, generico.
Ma me la potrei cavare con una battuta dicendo che dubito che l'Unione Europea abbia mai delle idee. come dire, ma sarebbe troppo cattivo. E di certo che l'Unione Europea è in uno stallettato confusionale, soprattutto a livello di politica estera. Bisogna, ahimè, ecco, noi europei non abbiamo la resiliency e l'ottimismo già citati che hanno gli americani, ma forse abbiamo una dose di realismo maggiore. L'Unione Europea in questo momento è uno stato di crisi fortissima, abbiamo una politica estera europea che è sabotata e bombardata dall'interno completamente. E quindi credo ci siano idee molto differenti fra, che so, una Polonia che è sempre stata filoamericana e sostanzialmente anti-europea, anche se dentro l'Unione Europea, la Germania, la Francia o paesi come la Gran Bretagna. Quindi non credo ci sia una visione unica e forse non è neanche questo, credo, l'importante per l'Unione Europea, perché al di là dei nomi, al di là della gran cassa pubblicitaria delle elezioni, cioè con la demonizzazione dell'Iran, dei competitor degli Stati Uniti, penso che siano necessarie politiche di medio e lungo termine, perché l'Europa è molto più vicina al Medio Oriente degli Stati Uniti, le prospettive e gli interessi a volte sono anche divergenti, quindi una politica di medio e lungo termine europea deve prescindere da, come dire, da chi vinca le elezioni in America.
Quindi dovrebbe trovare una posizione di rilevanza anche per gli equilibri nella zona del Medio Oriente.
Meno contraddittoria, più rilevante, e soprattutto fornire un aiuto. Sappiamo che durante l'anno delle elezioni ci sono lobby in America, come dire, che premono moltissimo, e quindi forse non è l'anno migliore per impostare politiche serie. Ma è evidente che l'Europa è straordinariamente assente come peso politico, per esempio dal processo di pace che annaspa ormai da moltissimi anni, dal ripensare il processo di bacino dell'Unione per il Mediterraneo, che è stato scavalcato dalle rivolte arabe. E quindi una voce un po' più forte e una riflessione su cosa veramente vogliamo essere noi europei a livello di politica estera medio orientale sarebbe necessario.
Magari sarebbe il desiderio per questi anni a venire. Alessandro, vogliamo anche, concedemi il termine, dare una sventagliata, curiosare tra i nomi dei contendenti alla Casa Bianca.
Allora, guarda, il dato più significativo è questo: mancano meno di 24 ore, non c'è un contendente favorito rispetto agli altri per l'Iowa, mentre il 10 gennaio, martedì prossimo, nel New Hampshire, sarebbe clamoroso se non vincesse Mitt Romney, perché lo danno con un grande vantaggio rispetto agli altri. Il fatto che a 24 ore non ci sia uno che spicca rispetto agli altri dice due cose. Innanzitutto di quanto sia fluido il campo repubblicano, cioè si sono in un qualche modo avvicendati uno dopo l'altro diversi personaggi, da Michelle Bachmann, eroina del Tea Party dopo Sarah Palin, che però è stata una meteora, e poi il governatore del Texas Rick Perry, e poi Ron Paul, il libertario, Herman Cain, il magnate della pizza, quindi un esponente dell'economia e piuttosto
pizza
che della politica,
tutti,
pizza per tutti, e però non gli è riuscita, travolto da scandali a sfondo sessuale. E poi Newt Gingrich, cioè un vecchio leader della Camera repubblicano, ma roba degli anni 90. E in un qualche modo questo ci dimostra che c'è un'insoddisfazione da parte della base repubblicana, questo è il secondo punto, cioè sostanzialmente ancora adesso non si è trovato un candidato, come dire, front runner a tutti gli effetti. Certo, Mitt Romney, l'ex governatore del Massachusetts, uomo capace, con un grande potere anche economico alle spalle, con una capacità anche oratoria affinata negli anni, di bella presenza, in un qualche modo anche l'aspetto carismatico, perché si dovrà contrapporre, se vince, al carismatico Barack Obama, è quello che sembrerebbe maggiori garanzie. Però il problema qual è? Si dice, ed è così, che le elezioni le vince al centro, il vital center, di cui anche Arthur Schlesinger, storico e consigliere di Kennedy, coniò. Però le elezioni presidenziali si vincono al centro. Il problema di Romney qual è, se vogliamo focalizzarci su di lui? È che le primarie però le vinci conquistando la tua base, e la base del Partito Repubblicano negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi 2 anni, con l'ascesa del movimento del Tea Party, cioè un movimento a forte sfondo populista, si è spostata verso destra.
Quindi è del fronte conservatore.
Sì, il problema è che Romney, che è un, tra virgolette, un moderato nel campo conservatore, per vincere le primarie repubblicane, e lo sta facendo già, lo ha fatto in questi mesi, si è dovuto spostare un po' a destra su temi come l'immigrazione, per esempio. Però qui si pone un problema: lui si è spostato a destra sull'immigrazione, ma il voto ispanico è sempre più importante negli Stati Uniti, e in stati come Nevada, Colorado, Arizona, Texas, Florida, California è difficile vincere se non si conquista una fetta importante di questo elettorato. Quindi ecco qual è l'equazione difficilmente risolvibile per un personaggio come lui, cioè in questo momento spostarsi a destra per conquistare l'elettorato più conservatore, e poi però alle presidenziali vere e proprie, alle generali, contro l'eventuale se riuscirà a conquistare questa nomination, rispostarsi al centro, ma così essendo poi oggetto ovviamente di critiche da parte del campo democratico.
Professor Redaelli, poi c'è la variante sorpresa, che pare che negli Stati Uniti sia un must.
Sì, io non sono un grande esperto di queste vicende interne, soprattutto al Partito Repubblicano. C'è l'effetto sorpresa che può derivare forse da avvenimenti drammatici in politica estera. Parlando con alcuni consiglieri vicini alla Casa Bianca, ad esempio, alcuni mostravano come Obama si stesse rafforzando proprio anche a livello di politica estera la propria durezza, e quindi qualcuno auspicava anche una piccola crisi nel Medio Oriente, magari con l'Iran, che non degenerasse, perché una piccola crisi affrontata con un piglio duro aiuterebbe sicuramente il presidente nella cosa, perché il paese si stringe, perché dimostrerebbe di essere muscolare. Certo che poi le crisi non si sa mai come vanno a finire. E forse per gli iraniani, se un'ultima battuta, visto l'atteggiamento molto conservatore, molto duro che c'è a Teheran, forse per gli iraniani più il presidente americano è un bullo che rappresenta forse la deriva di destra del Tea Party, meno, più intransigente, più fa la faccia cattiva, e forse è meglio per i conservatori a Teheran, che sono stati spiazzati dalle aperture di Obama negli anni scorsi.
Sì, concordo chiaramente, perché poi questo è il grosso problema, nel senso che in campagna elettorale si possono dire tante cose, però hanno un peso ovviamente, perché i dibattiti televisivi dei contendenti alla Casa Bianca insomma sono comunque un evento, non rimangono soltanto nell'ambito pur grande dell'orizzonte statunitense. Quindi sicuramente queste considerazioni penso ci siano anche da parte iraniana nel guardare a quello che succede anche nelle primarie repubblicane.
Un'ultima domanda, un flash, professor Redaelli. In questa situazione globale, guardiamo agli Stati Uniti, all'Europa, diamo uno sguardo ampissimo, c'è la mancanza di figure forti? Perché ho l'impressione che quello che sta succedendo in Europa forse anche riflette la mancanza di vere teste d'uovo anche negli Stati Uniti, oltre Pacifico.
Sì, c'è ovunque, devo dire, la vedo nettissima in Europa, c'è in America, c'è anche nel Medio Oriente, mancano le figure capaci di catalizzare le forze migliori, e c'è invece uno scivolamento verso l'inseguire le paure, è una geopolitica, come dire, delle paure che spinge verso il populismo e le soluzioni più di piccolo cabotaggio.
Speriamo nelle varianti a sorpresa, visto che sono quelle che hanno a volte determinato la storia degli Stati Uniti e del mondo. Io ringrazio i miei ospiti, grazie al professor Riccardo Redaeli, docente di geopolitica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e ovviamente tanti auguri a lei. E grazie ad Alessandro Gisotti, vaticanista ed esperto di politica statunitense. Grazie per essere stato con noi.